Benvenute e benvenuti a scuola. Prendiamo il passo sul sentiero che stiamo percorrendo e che, come sapete, da 5 mesi attraversa il territorio della sapienza poetica ellenistica e in particolare quella parte del territorio della sapienza poetica ellenistica che è stata chiamata di stampo evangelico. Stiamo viaggiando in compagnia di Paolo di Tarso, ormai lo sapete, che viene considerato l'autore di una delle opere più significative della storia del pensiero umano. E l'epistolario di Paolo di Tarso, difatti, ha condizionato in modo determinante la storia della letteratura moderna e contemporanea, perché quest'opera viene considerata da tutte le studiose e gli studiosi di filologia come il frutto più significativo della cultura ebraica che parla il greco. Questo frutto non ci sarebbe se non ci fossero stati altri frutti maturi che hanno dato gusto alla cultura alla quale Paolo di Tarso ha attinto e della quale si è nutrito. Come abbiamo anticipato la scorsa settimana, questa sera quindi dobbiamo ancora domandarci quali siano i frutti più importanti della cultura ebraica che parla il greco. Sappiamo che le comunità ebraiche della diaspora che vivono sul territorio dell'ellenismo adottano e utilizzano con grande perizia la lingua della koinè, cioè il greco popolare, no? Lo sapete di che cosa si tratta, e nasce così una straordinaria letteratura che è il prodotto di un'altrettanto straordinaria operazione culturale, cioè un'operazione culturale che prima di tutto ha comportato un sostanziale cambiamento di mentalità da parte degli scrivani, cioè da parte degli intellettuali che hanno affrontato questa eccezionale impresa letteraria. In quali centri, in quali città viene questa complessa operazione culturale? Beh, dobbiamo dire che i centri più vivi della cultura ebraica che parla il greco e che si integra quindi con la cultura dell'ellenismo sono Antiochia, Smirne e Roma, e guardate, questa è anche la linea, come abbiamo studiato lo scorso anno, sulla quale si diffonde il cristianesimo. Il cristianesimo si diffonde lungo questa superstrada: Antiochia, Smirne, Roma. L'avete fatta voi questo viaggio? Fatelo perché è interessante. Non a caso queste tre città sono le città dei padri apostolici, cioè dei primi tre padri della Chiesa, considerati tali, no? E quindi Policarpo di Smirne, Ignazio di Antiochia e Clemente Romano. Ecco, quindi questa è, diciamo, la geografia e l'antropologia culturale del cristianesimo delle origini. Ma guardate, il centro che però assume l'importanza maggiore per lo sviluppo di questa completa operazione culturale è, come sapete, Alessandria d'Egitto. E la tentazione di fare 4 passi per Alessandria d'Egitto è sempre grande, bisogna lasciarsi tentare. Penso che quasi tutti voi vi ricordiate che questi 4 passi noi li abbiamo già fatti tante volte in Alessandria, in particolare nella zona del porto. Per l'esattezza, 4 passi per Alessandria noi li abbiamo fatti anche nella primavera del 233 d.C. naturalmente, il giorno in cui Plotino ha cominciato a frequentare la scuola di Ammonio Sacca e lì ha conosciuto, oltre a questo singolare personaggio, metà maestro, commentatore dei dialoghi di Platone e metà portuale, prima parlavamo dei portuali, Sacoforeos in greco, e lì Plotino ha conosciuto Origene, a seconda delle correnti di pensiero e Longino. Ora, se noi cominciassimo a citare la lista delle intellettuali e degli intellettuali che hanno vissuto, lavorato e studiato ad Alessandria nel periodo dell'ellenismo, solo per nominarli tutti, non ci basterebbe il tempo che abbiamo a disposizione questa sera. Ora, abbiamo citato Plotino, il quale per 11 anni ha studiato sotto il pergolato, che ricordate che faceva da aula davanti alle due stanze dove abitava Monio Sacca, per ricordare che in questo spazio così umile la scuola ha bisogno dell'essenziale, non del superfluo, e ha bisogno di essere efficace ed efficiente. Lo dico anche a quell'altro individuo che tuona per ragioni unicamente legate alla convenienza contro la scuola pubblica. E in questo spazio così umile sono nate le idee e il pensiero del neoplatonismo, che è nato in una scuola pubblica perché stava sulla strada, quindi la scuola pubblica per eccellenza, no? E noi ci sentiamo eredi di questa scuola. E il neoplatonismo, studieremo ancora a suo tempo questo movimento culturale perché non se ne può fare a meno, cioè è la corrente di pensiero che ha influenzato maggiormente lo sviluppo intellettuale del Medioevo, dell'umanesimo, del Rinascimento e di tutta la cristianità. E noi questo concetto lo abbiamo ben capito facendo un viaggio significativo. Correva l'anno 2008-2009 e noi ci siamo infilati nello spazio di quell'affresco, opera di Raffaello, ma guardate, intorno a lui c'è un gruppo di studio capeggiato da Papa Giulio II che lavora, non è solo Raffaello, intitolato La scuola di Atene, che è la sintesi di tutto questo, no? Beh, guardate sul punto 1 del repertorio. Se facciamo quattro passi per Alessandria, dal IV secolo a.C., da quando questa città è stata fondata da Alessandro Magno nel 332 a.C., fino al III secolo d.C., cioè in piena stagione ellenistica, ci si rende conto che in questa città c'è un pullulare di scuole in rappresentanza di tutte le maggiori correnti di pensiero, scuole epicuree, stoiche, scettiche, eclettiche, cristiane. Ed è per questo motivo che in Alessandria c'è una crescita culturale notevole, notevole. A questa crescita culturale contribuiscono soprattutto le eclesie, no? Le assemblee eterogenee, di cui non a caso noi abbiamo studiato la formazione. Queste strutture apparentemente leggere, oggi diremmo liquide, ma una di una liquidità dirompente, concorrono a dare un notevole impulso al dibattito, alla riflessione, alla produzione culturale e allo sviluppo intellettuale della società ellenistica. Non è casuale il fatto che la storia di Alessandria si intrecci con la storia affascinante della sua mitica biblioteca, che conteneva 700.000 volumi. E questi volumi sono in forma di rotolo, di papiro, e tutti i libri del mondo, si diceva. E il rogo di questa biblioteca, avvenuto forse nel 47 a.C., guardate, è sempre stato un argomento che ha affascinato le studiose, gli studiosi, gli archeologi, le scrittrici, gli scrittori, le lettrici e i lettori. Guardate, per fare quattro passi in Alessandria, si può, lì c'è scritto su può, ma qualche errore ogni tanto si fa, correggete, si può utilizzare una guida dell'Egitto che potete trovare in biblioteca, una guida del touring, anche nella vostra biblioteca domestica probabilmente, ma guardate, purtroppo dell'antica Alessandria non resta quasi più nulla. E oggi è sempre affascinante comunque arrivare con la nave in Alessandria nel porto, bisogna immaginarsi le cose, ma è molto diversa la situazione. Oggi, per fare una passeggiata nell'antica Alessandria, se non lo avete ancora fatto, perché questo consiglio la scuola lo ha dato più volte, potete leggere un libro interessante intitolato La biblioteca scomparsa. Ora io cercherò, però scomparsa nel senso che io ho cercato di metterlo in borsa questa sera ma non sono riuscito in queste ultime ore a trovare, era proprio scomparsa, non so dove sia, ma è da qualche parte, so, ci ho lavorato sopra un po' di mesi fa, ma poi ora, però va bene. Lo sapete, l'avete visto qualche volta questo libro interessante, intitolato La biblioteca scomparsa, che è stato pubblicato nel 1986 da un antichista che si chiama, che conoscete probabilmente, si chiama Luciano Canfora, che con il pretesto di raccontare la storia del mistero legato alla biblioteca più famosa del mondo, ci fa osservare una serie di interessanti paesaggi intellettuali. Non è un testo facile da leggere senza delle chiavi di lettura. Guardate, e poi qual è l'ultima visita che avete fatto ad una biblioteca? Questa è una domanda che ogni tanto la scuola vi fa, perché è giusto che noi lo teniamo, non insegniamo, insomma, quando andiamo in biblioteca, c'è chi ci va molto spesso, c'è chi va un po' meno, ma comunque qui abbiamo qui una biblioteca. Ecco, scrivete quattro righe in proposito. Proprio, attenti, proprio i locali della biblioteca hanno ospitato gli incontri della Ecclesia di Alessandria. Cioè, l'Ecclesia di Alessandria non ha strutture, si riunisce in biblioteca. Nasce proprio lì. Cioè, gli intellettuali si incontrano lì e li fanno assemblea per discutere temi. Assemblee molto animate, e questo diventa poi una consuetudine. Diventa un modo di fare. E a questo... ecco come poi nascono le ecclesie, attenzione, non è che poi noi ci immaginiamo, ecco, dobbiamo molto concretamente cercare di capire come avvengono le cose. A proposito di lì, nella biblioteca di Alessandria si trovano intellettuali greci, egizi, ebrei, eccetera, che studiano e poi naturalmente si confrontano e nasce questa struttura liquida che poi ci dà delle scadenze, degli incontri, costruisce la rete con le altre istituzioni così leggere di questo tipo. A proposito di ospitalità, visto che viene ospitata l'Ecclesia, noi stiamo leggendo, come sapete, un romanzo in cui stiamo aspettando l'arrivo di un ospite. Il romanzo in questione si intitola Le Braci, è stato scritto da Sándor Márai nel 1942. Conoscete ormai la fisionomia di questo romanzo e le caratteristiche dell'autore. Conrad, che è l'ospite atteso al castello dove lo aspetta Henrik, che ormai è un vecchio generale, sta per arrivare, anche Conrad è diventato vecchio, lui è stato in Oriente invece a fare un'esperienza. Sándor Márai vuole mettere in evidenza che la condizione dell'attesa, lo sapete ma lo dobbiamo ripetere perché questa è una chiave fondamentale per leggere i bellissimi romanzi di Sándor Márai, in cui ci sono sempre diversi personaggi in attesa della resa dei conti, e poi mentre aspettano la resa dei conti rivivono tutta la situazione che dovrebbe portare alla resa dei conti, e quando la resa dei conti deve arrivare, eccola lì. Ecco che cos'è la resa dei conti, la rievocazione con la memoria in cui si riconoscono gli errori degli altri e poi anche i propri errori, e poi alla fine naturalmente tutto si smonta, perché tanto cosa da fare, cosa dovete fare, ci si deve vendicare, si devono cambiare certe cose, non è possibile, però è possibile rievocare con la memoria e quindi rivivere tante volte la vita, cioè allargarsi la vita, no? E la condizione dell'attesa mette in moto la memoria. Noi siamo ospiti della nostra memoria. E come facciamo ad ospitare la nostra memoria? Beh, lo sapete, la scuola propone di scrivere quattro righe al giorno di autobiografia e lancia anche dei messaggi, ecco, per poterlo fare. E ora leggiamo dalle braci di Sándor Márai, andiamo avanti a leggere. Il generale cominciò a prepararsi, si vestì da solo, tirò fuori dall'armadio l'uniforme di gala, la fissò a lungo, non l'aveva più indossata da una decina d'anni. aprì un cassetto, cercò le sue decorazioni, si soffermò a guardare le medaglie al merito custodite in astucci foderati di seta rossa, verde e bianca. Attenzione, sono i colori dell'Ungheria e sono i colori della bandiera italiana, che oltre che di quella ungherese. Mentre palpava le medaglie di bronzo, d'oro e d'argento, vedeva una testa di ponte lungo il Dnieper, una parata militare a Vienna, un ricevimento al castello di Buda. Alzò le spalle. Cosa gli aveva dato la vita? Doveri e vanità. Distrattamente, come fa il giocatore con i gettoni colorati alla fine di un'importante partita a carte, fece scivolare le medaglie nel cassetto. Indossò invece un abito nero, si allacciò la cravatta bianca di piquet e si ravviò con una spatola bagnata agli ispidi capelli bianchi tagliati corti. Negli ultimi anni sceglieva sempre questo tipo di abbigliamento severo, un po' pretesco. Si accostò alla scrivania e con mani incerte, scosse da un tremito senile, frugò nel portafoglio alla ricerca di una piccola chiave con cui aprì un cassetto lungo e profondo. Dal vano segreto del cassetto tirò fuori diversi oggetti, una pistola belga, un fascio di lettere legate con un nastro azzurro e un sottile volumetto rilegato in velluto giallo con la scritta souvenir stampata sul frontespizio a lettere dorate. Tenne a lungo tra le mani il libricino legato con un nastro azzurro chiuso da un sigillo dello stesso colore. Quindi esaminò la pistola meticolosamente con aria da intenditore. Era una vecchia pistola tamburo con 6 pallottole, tutte al loro posto. Gettò l'arma nel cassetto con gesto distratto e alzò le spalle. Fece scivolare il libricino, rilegato in velluto giallo, dentro una profonda tasca laterale della giacca. Si accostò alla finestra e aprì le persiane. Mentre dormiva, un acquazzone si era rovesciato sul giardino. Tra gli alberi spirava un venticello fresco. Le foglie di platano bagnate luccicavano agli ultimi bagliori del tramonto. Sostò immobile accanto alla finestra, a braccia conserte, guardava il paesaggio, la valle, il bosco, la strada gialla giù in basso, il profilo della città. I suoi occhi, abituati alle grandi distanze, individuarono la carrozza che procedeva lenta sulla strada. L'ospite era già in viaggio verso il castello. Immobile, con un volto inespressivo, rimase a guardare la vettura che si avvicinava, quindi socchiuse un occhio, come fa il cacciatore quando prende la mira. Ha delle intenzioni bellicose, Ad Alessandria, nell'arco di 3 secoli, quindi dal terzo al primo secolo a.C., si svolge una delle più appassionanti operazioni culturali della storia, la traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento. Questa traduzione, come molti di noi sanno, è stata chiamata versione dei 70, e questo testo greco, la traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento, in particolare i libri del Pentateuco, ha coinvolto generazioni di studiosi e di studiosi di filologia, e oggi sappiamo che la diffusione del cristianesimo si è potuta realizzare soprattutto grazie a questa impresa che ha fatto da tramite. Ecco come ideologizza la scuola pubblica. Ora, se pensiamo alla storia della parola ecclesia, che abbiamo seguito per un lungo tratto del sentiero che stiamo percorrendo, ci rendiamo conto, possiamo capire che ruolo importante abbia giocato questa grande operazione culturale. E poi abbiamo studiato anche la storia del termine metuantos, no? L'ospite, e abbiamo dipanato l'intreccio filologico legato a questa parola chiave proprio per capire meglio la dialettica virtuosa che ha creato il travaso della cultura ebraica in quella greca, che è la nostra identità culturale, da questa operazione venuta fuori, tra virgolette identità, perché è poi un'operazione anti-identitaria questa, cioè ognuno abbandona qualcosa del suo per costruire qualcosa d'altro. Quindi quelli che vogliono difendere l'identità facendo le crociate, ma hanno da studiare, c'è la crociata da fare, quella contro l'ignoranza, questa è la crociata da fare. E La traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento, per opera di numerose scuole di scrivani che hanno lavorato nel corso di circa 3 secoli, costituisce il principale ponte tra la cultura dell'ebraismo ellenistico e quella del cristianesimo antico. Ora, Paolo di Tarso, insieme a molte altre persone di cultura ebraica che vivono sul territorio dell'ellenismo, si forma culturalmente sui testi di questa traduzione e ne utilizza poi le parole chiave, no? E sul dibattito intellettuale a cui questa traduzione ha dato vita. Ora, la lingua greca delle lettere di Paolo di Tarso e della letteratura dei Vangeli ha come modello prima di tutto la lingua della traduzione in greco dell'Antico Testamento, detta dei 70. Perché? Perché questa traduzione dell'Antico Testamento in greco è stata chiamata la traduzione dei 70? Perché si chiama così? E trovate questa dicitura se leggete i saggi, se studiate la storia, nelle guide dei viaggi. Ora, perché una leggenda, vedete, costruita nel corso di un secolo, cioè attribuisce questa operazione culturale a 72 saggi, 6 per tribù, tribù di Israele, ispirati dal Dio di Mosè, in una specie di concilio dei traduttori, di simposio dei sapienti, così viene chiamato, riuniti sotto l'ala del Dio di Israele e ospitati dal re Tolomeo nell'isoletta di Faro, a ovest del delta del Nilo. Ricordate che dovete fare dei viaggi da quelle parti, ora insomma la situazione non è molto favorevole per fare dei viaggi, ma è da quelle parti, ma insomma poi speriamo che il mondo parla in una direzione che è quella dell'idea del bene, come dice Platone, come dice il neoplatonismo, dove questi 72 saggi traducono la legge ebraica in 72 giorni. Perché c'è bisogno di questa copertura leggendaria per giustificare un'interessante operazione culturale che in realtà si è svolta nel corso di circa 3 secoli per opera degli scrivani, delle comunità, della diaspora ebraica? Vedete, è stato necessario creare questa copertura leggendaria perché, come sapete, c'era un contrasto molto forte tra chi considerava blasfemo tradurre la Torah in un'altra lingua, in una lingua straniera che non fosse l'ebraico, e chi sosteneva invece che la Torah scritta in ebraico ormai non la capiva più nessuno tra gli ebrei della diaspora, e quindi c'era bisogno di una traduzione perché bisognava capire la legge per poterla applicare, no? E per poterla proporre come modello di civiltà. Ma se non la capiamo più neanche noi, cioè come possiamo poi applicare la legge, no? E proporla come modello nei suoi valori, no? Visto che crediamo in questo, no? Ormai l'ebraico è una lingua remota per noi, no? Come è il greco antico, il latino, e quindi è difficile. E poi la traduzione vuol dire anche rivisitare il testo, cioè risalire a quel testo per portarla ad una qualità, no, che è necessaria, no? È fondamentale. Come facciamo noi a conoscere questa storia, cioè questi fatti, queste leggende, queste idee? Guardate, siamo a conoscenza di tutto ciò perché, come abbiamo detto, possediamo alcune opere che ci permettono di sapere e di capire gli elementi fondamentali dell'importante dibattito culturale che si svolge nelle ecclesie a questo proposito. Ricordiamo ancora che su questi testi, sulle parole chiave, sui concetti cardine contenuti in essi, si è formata la generazione di intellettuali di cui Paolo di Tarso fa parte. Ora, il testo che getta i piloni del ponte che si forma e che collega ebraismo ellenistico e cristianesimo antico si intitola Lettera di Aristea, E questo testo è uno dei più importanti del movimento culturale dell'ebraismo ellenistico ed è l'opera di uno scrivano ebraico che è profondamente inserito nella cultura greca. Guardate, il nome dell'autore di questo testo non ci è noto, noi non lo conosciamo, ed è presumibile che sia un intellettuale ebreo della potente sinagoga di Alessandria, dove i filotraduzionisti, cioè i sostenitori della traduzione in greco del Pentateuco, dal III secolo a.C. avevano un peso consistente. Qui ad Alessandria è nata la leggenda dei 72 saggi e il testo della lettera di Aristea è databile intorno al 140 a.C. Siamo alla metà del secondo secolo. Com'è fatto questo testo? Che forma ha? E che cosa dice? Qual è la sua importanza? Ora, prima di rispondere a questa domanda, puntiamo la nostra attenzione su un capitolo del libro che abbiamo citato poco fa, La biblioteca scomparsa di Luciano Canfora. Difatti è interessante per noi in questo momento leggere il capitolo settimo di questo libro che si intitola Il simposio dei sapienti. Ora, è chiaro che a questo punto, no, frequentando un percorso di alfabetizzazione, quando trovate il 70, la leggenda dei 70, il simposio dei sapienti, è chiaro che drizzate le antenne, cioè se non si hanno delle competenze, questo passa in secondo inosservato, oppure in secondo piano. Ecco. E bisogna dire una cosa come compendio a ciò che la scuola ha consigliato poco fa a proposito di questo testo della biblioteca scomparsa. Cioè, infatti, molte volte nel corso dei nostri percorsi mi è stata proposta la lettura, anche lo scorso anno. Puntualmente io devo dire che qualcuno di voi è venuto a dirmi: questo libro mi sembra bello perché in queste pagine si respira il fascino dell'antica Alessandria, ma quello che racconta è davvero difficile da capire, perché le citazioni sono tante, le note ce ne sono alcune per ragioni editoriali, perché sennò ce ne vorrebbero paginate e paginate, no? Di note esplicative, e quindi l'editoria capite tende a risparmiare, lo sapete, quindi è chiaro che chiede. Non è semplice leggere i saggi scritti dalle studiose e dagli studiosi di filologia se non si possiedono le chiavi necessarie. Cioè, il capitolo che stiamo per leggere, per esempio, inizia citando Aristea, no? E dà per scontato che tutti sappiamo che esiste la lettera di Aristea e che Aristea è un personaggio che in qualche modo governa l'operazione della traduzione. Ma è chiaro che se non si sa a che cosa fa riferimento questo nome, cioè alla leggenda che riguarda la traduzione dei libri del Pentateuco in greco, il leggere diventa vano, diventa difficile. Ora, in questo capitolo naturalmente si cita il re Tolomeo, e questo è Tolomeo Zoter, il Salvatore, cioè l'ex generale, l'ex diadoco di Alessandro Magno, del quale lo scorso anno abbiamo seguito le fasi della sua conquista del potere in Egitto. Vi ricordate, ne abbiamo parlato a lungo di questa conquista del potere dei monarchi dopo lo sfaldamento dell'impero di Alessandro. Poi in questo capitolo si cita un certo Demetrio. Attenzione, immagino che molti di voi sappiate chi sia questo importante personaggio, perché lo scorso anno lo abbiamo incontrato e abbiamo studiato le sue opere. Si tratta di Demetrio Falereo, ve lo ricordate? Diamogli una ripassatina, no? Demetrio Falereo, 350-285 circa avanti Cristo, è uno scrittore, un oratore, un intellettuale aristotelico che ha saggiamente governato Atene dal 317 al 307, cioè per 10 anni avanti Cristo, nel pieno delle guerre di successione dopo la morte di Alessandro Magno. Sappiamo che Demetrio Falereo ha scritto molte opere di carattere morale, filologico, autobiografico, delle quali ci sono rimasti molti frammenti. Su uno di questi frammenti, guardate, sul quale noi abbiamo riflettuto l'anno scorso a suo tempo, si legge: molti di noi in quel momento furono presi dal furore di possedere libri. Ve lo ricordate questo? C'è anche, abbiamo studiato anche un personaggio che intitola una sua opera del furore di possedere libri, ricordate? E questo furore è entusiasmos in greco, si manifesta nel momento della creazione della grande biblioteca pubblica. Guardate che il concetto della biblioteca pubblica nasce proprio su queste considerazioni, e Demetrio Falereo è quello che costruisce la biblioteca di Alessandria, mica altro, mica poco, Questo è un personaggio che dovrebbe essere ricordato più spesso. Ora, la nascita delle biblioteche pubbliche nelle città dell'ellenismo è stato senza dubbio un momento molto entusiasmante, no? Il furore di possedere libri è un momento entusiasmante. Si trattava di realizzare un progetto esaltante, cioè quello di concentrare in un luogo e di dare concretezza al concetto dell'intelletto universale secondo l'insegnamento di Aristotele. E Demetrio Falereo è un aristotelico, no? C'è l'intelletto universale, cioè è quel luogo dove si concentrano tutte le parole chiave, significative, tutte le idee cardine della storia del pensiero umano, no? E noi dobbiamo entrarne in contatto, no? È il progetto dell'alfabetizzazione. Ecco, la biblioteca è la concretizzazione, no? Diventa il luogo quindi di questo territorio che è un territorio virtuale. Ora, ricordate la logica di Aristotele, perché il nostro intelletto individuale, no? O intelletto passivo, lo chiama Aristotele, entri in atto, no? E possa apprendere, è necessario che faccia riferimento a qualcosa che sta in potenza, no? Se non c'è qualcosa in potenza, non c'è l'atto, no? Se non c'è il seme, non ci sarà poi l'albero, no? Che è in atto. È in atto perché c'era qualcosa in potenza. Quindi ci vuole qualcosa in potenza, e questo in potenza è l'intelletto universale in questo caso, o intelletto attivo, che è unico e trascendente, agisce sull'intelletto passivo di ciascuna persona perché possa conoscere i concetti. No, questo è Aristotele, ve lo ricordate. La biblioteca quindi diventa l'entusiasmante immagine dell'intelletto universale, dove l'apprendimento passa dalla potenza all'atto. Ora, ecco qual è il progetto della biblioteca: non soltanto un magazzino dove si accumulano libri, ma un posto dove si studia, dove si mette in funzione l'apprendimento. Per definire la parola furore, Demetrio usa volutamente il termine entusiasmos, perché è un termine di carattere orfico-dionisiaco, e la cultura orfico-dionisiaca, alla quale abbiamo dedicato in questi anni molti percorsi, sfrattata da Atene è una città in decadenza in questo momento, cioè al tempo della morte di Alessandro Magno. La cultura orfico-dionisiaca in questo momento va a radicarsi in Alessandria, e quindi non solo sopravvive, ma lì prospera. E difatti, quando Demetrio Falereo viene scacciato da Atene, perché, guardate, viene scacciato perché lui governava troppo bene, cioè governava con giustizia, famosa è la sua riforma fiscale a vantaggio delle classi meno abbienti, tutti dovete pagare le tasse, dice, in proporzione di quello che avete. E beh, si scatena la polizia mercantile contro di lui e lo mandano via. Lui si rifugia ad Alessandria, ospite di Tolomeo, il quale gli affida la realizzazione della grande biblioteca alessandrina. Per questo motivo Demetrio viene citato nel capitolo che stiamo per leggere, perché viene coinvolto dalla leggenda anche in questa operazione, in quella che viene considerata l'operazione culturale più importante dell'ellenismo, la traduzione in greco dei libri del Pentateuco. Questi sono tutti personaggi che noi ritroviamo nelle ecclesie, a disputare, a fare dibattito, a litigare, a proporre le proprie idee, a mettere a punto tutti questi concetti che noi stiamo mettendo qui sul tappeto, perché ciascuno ci rifletta sopra. Bisogna prestare attenzione al fatto che la leggenda sul lavoro dei 72 saggi traduttori, riportata dalla lettera di Aristea, poi vedremo che forma ha questa significativa opera ellenistica, rimanda e vuole richiamare alla memoria il tempo, cioè i 50 anni dell'esilio babilonese, cioè ne abbiamo parlato, dal 587 al 538 a.C., quando i libri del Pentateuco hanno cominciato a prendere forma nell'ambito della cultura mesopotamica, no? Cioè, se Dio ha voluto, sostengono i filotraduzionisti alessandrini, che la legge, la Torah, prendesse forma attraverso gli strumenti della cultura babilonese, che è cultura altra era rispetto all'ebraismo, ora approva senz'altro che la legge, la Torah, venga tradotta in greco perché sia conosciuta sul territorio dell'intero ecumene. E questa è la giustificazione di tipo teologico della faccenda. Ora, si fa riferimento, per richiamare ancora di più la memoria dell'esilio, per giunta, ad un editto di Tolomeo che riscatta gli ebrei fatti prigionieri che vivono come schiavi, per rievocare il famoso editto del re persiano Ciro, no? Che, come abbiamo studiato, nel 538-539 a.C. aveva liberato la classe dirigente ebraica prigioniera a Babilonia per ragioni di Stato. Questo è un avvenimento che noi abbiamo studiato attraverso il libro di Ezra qualche settimana fa, ricordate. Inoltre, in questo brano, che ora che stiamo per leggere, troviamo molti spunti e rimandi soprattutto al clima della cultura ellenistica di matrice greca, e guardate, stiamo per incontrare anche Erodoto. Ve lo ricordate Erodoto? Che è stato per 2 anni, dal 2006-2007, nostro fedele compagno di viaggio. Cioè, scopriamo che i racconti, no? Luciano Canfora che cosa fa? Mette insieme tutti i dati che raccoglie, la lettera di Aristea e le altre opere, no? Nel suo testo, no? per renderli disponibili, no? Per motivi di studio. E Erodoto, in età ellenistica ad Alessandria, le storie di Erodoto forniscono materiale per il teatro. Naturalmente, vi ricordate, tutte quelle storie formidabili, no? Diventano testi teatrali. Ora, quelle parabole di Erodoto. Ora, guardate, c'erano più di 400 teatri in funzione ad Alessandria in età ellenistica. Quindi c'era lavoro per gli sceneggiatori, per gli attori. Cioè, la cultura dava da mangiare. E allora siamo diventati postmoderni. E ora leggiamo dopo queste istruzioni per l'uso, questo capitolo 7 della biblioteca scomparsa di Luciano Canfora, che si intitola Il simposio dei sapienti, che è una ricucitura di citazioni che Canfora, da buon antichista, prende dai papiri che studia e li mette insieme per costruire quel clima, no? Per costruire, ecco, questa storia. Leggiamo. Aristea aveva approfittato della circostanza. Tolomeo aveva appena consentito la proposta di promuovere la traduzione della legge ebraica e subito Aristea gli poneva un quesito stringente. La legge ebraica, disse, che siamo pronti non solo a far copiare ma addirittura a tradurre, è valida per tutti gli ebrei. E allora come spiegheremo che si dia vita ad una tale impresa proprio mentre nel tuo regno tanti ebrei si trovano in prigione? Il momento era ben certo, già che erano presenti anche Sisidio di Taranto e Andrea, i due capi della guardia del corpo del re, ai quali da tempo Aristea aveva presentato questa esigenza e dei quali si era guadagnato l'assenso. La manovra parve talmente abile che qualcuno poté supporre che Aristea avesse addirittura provocato l'iniziativa della traduzione, di sicuro successo date le ambizioni del sovrano, al solo fine di poter sollevare quindi sull'istante la questione dell'incoerenza con il trattamento inflitto agli ebrei deportati. Aristea non mancò di fare appello alla generosità del sovrano, dopodiché tacque in attesa di una sua reazione. Il colloquio che seguì sembrò per un attimo ricalcare quello che si era svolto poco prima a proposito dei rotoli. Quante migliaia credi che siano? Chiese Tolomeo rivolto ad Andrea, e si riferiva agli ebrei, non ai rotoli. E quello pronto, poi, che era tutt'altro digiuno, che digiuno della questione, poco più di 100.000. Ci chiede poco il buon Aristea, commentò con ironia Tolomeo, disponendosi peraltro all'assenso, alla vista dell'orientamento favorevole dei due fedelissimi. I prigionieri furono riscattati dietro compenso sborsato ai padroni dalla banca regia. Ne furono gratificati soltanto i prigionieri fatti dal Zoter, Tolomeo Zoter, il Salvatore, nella campagna di Siria, ma tutti gli ebrei già prima residenti o deportati in Egitto prima o dopo quella campagna. È nostra persuasione, precisava l'editto libertario, che costoro siano stati ridotti in schiavitù contro la volontà di nostro padre e contro ogni convenienza, bensì soltanto per la sfrenatezza della soldatesca. Così il provvedimento evitava di sconfessare l'operato del precedente sovrano. L'affrancamento degli ebrei deportati fu per Tolomeo come una credenziale nei confronti di Eleazar, sommo sacerdote di Gerusalemme. Abbiamo restituito a libertà più di 100.000 ebrei, gli annuncia nel messaggio con cui chiede l'invio di esperti traduttori. I più validi li abbiamo arruolati nell'esercito, gli idoni a prendere posto al nostro fianco, dimostrarsi degni della fiducia che si richiede in uomini di corte, li abbiamo sistemati nella burocrazia. Abbiamo risoluto di fare cosa gradita a questi e a tutti gli altri ebrei, proseguita, nelle varie parti del mondo e a tutti quelli che verranno poi. Perciò abbiamo deciso di far tradurre in greco dall'ebraico la vostra legge, perché trovi posto nella nostra biblioteca accanto agli altri libri del re. Eleazar rispose con entusiasmo all'offerta del re, bene augurando a lui, alla regina Arsinoe, sua sorella e moglie, e ai loro figli, e salutandolo come sincero amico. La lettera di Tolomeo fu letta in pubblico, riferisce Aristea, che guidava con l'amico Andrea la delegazione partita da Alessandria. dalla sua visita a Gerusalemme, Aristea tratta impressioni fortissime, come ad esempio la vista del sommo sacerdote nello splendore del suo apparato solenne. Ebreo della diaspora, deve aver ricavato dall'incontro con le sue radici motivo di autentica commozione. Lo colpì la piccolezza di Gerusalemme rispetto all'enormità di Alessandria, la città dove era sempre vissuto. Prudente e sensato, come sempre, ne trasse spunto per una riflessione fin troppo compiacente verso la politica interna dei Tolomei. Se in Egitto, pensò, la gente del contado, cioè gli indigeni, non aveva il permesso di risiedere in città per più di 20 giorni, ciò si comprende e si giustifica col fatto che al sovrano sta a cuore che non decada l'agricoltura in conseguenza di un eccessivo inurbamento dei contadini. La sua idea è che ebrei e greci siano insieme destinati a comandare, mentre gli egizi vanno tenuti al loro posto, proprio come la pensava Tolomeo quando scriveva ad Eleazar che molti ebrei erano stati posti al comando di guarnigioni con paghe più alte per incutere timore alla razza egiziana. L'incontro dei due popoli direttivi fu come suggellato dall'accoglienza riservata da Tolomeo alla delegazione dei 72 dottissimi ebrei scelti in numero di 6 per ciascuna delle tribù di Israele. Per 7 giorni si protrasse il simposio in loro onore e fu per il sovrano l'occasione per affinare la propria educazione politica attraverso una sottilissima casistica che non trascurò nessuno, neanche il più trascurabile dei problemi relativi alla regalità, segno che il consiglio di Demetrio di procurarsi i libri sulla regalità e leggerseli non era stato per nulla infruttuoso. Il re tempestava i saggi commensali di domande a ondate di 10 al giorno. Come conservare il regno, chiedeva, come avere consenzienti gli amici, come riscuotere approvazione nei processi proprio da coloro che restano delusi, come trasmettere agli eredi intatto il regno, come sostenere con equilibrio gli imprevisti e così via. E quelli ogni volta escogitavano una risposta che fosse al tempo stesso rispettosa, originale e conforme alla loro idea del dispiegarsi dell'onnipotenza di Dio fino nel benché minimo cantuccio dell'esistenza umana. Il primo giorno era presente al banchetto anche un filosofo greco, Menedemo di Eretria, un dialettico che aveva anche frequentato l'Accademia Platonica prima di legarsi alla scuola megarica del suo maestro Stilpone. Menedemo, che era lì per conto del sovrano di Cipro, non aveva nessuna intenzione di mescolarsi a quei dibattiti francamente un po' strampalati. Qual è il colmo del coraggio? Gli cansava Tolomeo. E ancora, come rimanere indisturbati nel sonno? E come riuscire a pensare soltanto cose buone? Come fuggire al dolore? E come riuscire a prestare ascolto agli altri? Qual è la maggior negligenza? E come andare d'accordo con la propria moglie? Se volete potete rispondere anche voi a queste domande. Neanche di fronte a questa domanda i vecchi saggi si persero d'animo, sapendo che il sesso femminile è veemente e audace, rispose uno di loro, e soprattutto proteso in modo irrefrenabile verso ciò che desidera, ma pronto a lasciarsi deviare da un ragionamento errato. Bisogna trattare la donna con mente fredda e mai affrontarla in modo da suscitare con lei contesa. Allora la via affida diritta, quando il pilota sa quello che vuole, ma invocando il Dio si pilota bene la vita in ciascuno dei suoi aspetti. E come impiegare il tempo libero? Devi leggere, gli rispose uno dei vecchi, forse ignaro di parlare al possessore dei libri di tutto il mondo. Soprattutto relazioni di viaggi riguardanti i vari regni della terra, così saprai tutelare meglio la sicurezza dei tuoi sudditi, così facendo acquisterai gloria e Dio adempirà i tuoi desideri. Vedi, disse Tolomeo, rivolto a Benedemo e curioso di un suo parere, presi all'improvviso con domande di ogni genere, hanno risposto come ragione esige, tutti prendendo le mosse da Dio del loro ragionamento. Sì, maestà, rispose molto opportunisticamente Benedemo, guardandosi bene dal dissentire, posto che tutto dipenda da una forza provvidenziale e assunto come premessa che l'uomo è creatura di Dio. Effettivamente ne discende che tutto il nervo e la bellezza di un ragionamento trovi in Dio il suo principio. Proprio così, chiosò Tolomeo, senza capire che Benedemo in fondo aveva evitato di esprimere il proprio parere. Allora la discussione cessò. Così riferiva la fonte che informò Aristea, e tutti si volsero a Gaietta. Intanto, nei teatri di Alessandria, ancora al tempo in cui vi si insediarono gli arabi, ve ne erano circa 400, si susseguivano in gaia promiscuità drammoni storici adatti al gusto dei vari popoli che si mescolavano nella variopinta metropoli. Tra i greci, molti dei quali provenienti dalle città d'Asia, aveva successo un dramma tratto dalla storia di Gige raccontata da Erodoto, ed è quasi superfluo ricordare quell'elemento piccante della storia quando Candaule, invasato dalla bellezza della moglie, costringeva il suo ministro a nascondersi nella camera da letto per osservare la regina denudarsi, e assicurava al mediocre pastiche un successo di repliche. Ne mancava chi, per divertimento, traeva copia per sé di qualche scena. Nei teatri frequentati dagli ebrei furoreggiavano le cosiddette tragedie di un bravo manovale della scena, tale Ezechiele, che drammatizzavano in una serie di quadri, scanditi da cori, gli episodi più celebri e commoventi dell'Antico Testamento: la storia di Mosè, la fuga dall'Egitto, la cattività babilonese. Erano materia ben altrimenti affascinante che le storie di Arem ricavate da Erodoto, ed anche qualche autore greco osava metterle in scena. Per esempio ci provò Teodette di Faselide, ma gli scese una cataratta. Ora però, che i saggi di Gerusalemme, il fiorfiore della dottrina rabbinica, erano ad Alessandria e oltretutto mostravano di non gradire questa mescolanza di sacro e profano, si cercò di impedire che fosse inscenata la storia sacra nei teatri. Oltretutto la si recitava, come ovvio, in greco, la lingua a cui erano assuefatti anche gli ebrei che frequentavano tali spettacoli. E sembrava quasi offensivo che, mentre si poneva mano con tanto sacrale solennità alla auspicata traduzione greca del Pentateuco, circolassero queste surrettizie e poco affidabili traduzioni per le scene. Non era bello indulgere alla confusione vigente, accettuata dalla circostanza che, come aveva precisato Demetrio in un rapporto al sovrano, circolavano già traduzioni greche non autorizzate e di poco valore della Sacra Scrittura. Comunque, diversamente da quanto ci si sarebbe potuto aspettare, i 72 non furono introdotti nel museo a compiere la loro opera, ma sistemati a 7 stadi dalla città, nell'isoletta di Faro. Ad ogni passo avanti che il lavoro compiva, era Demetrio a recarsi da loro con adeguato personale per eseguire la definitiva trascrizione delle parti tradotte e concordate. In 72 giorni, i 72 interpreti terminarono la traduzione. Ho voluto leggerlo tutto questo capitolo dalla biblioteca scomparsa, perché dopo queste cose che abbiamo detto, ecco che lo si capisce bene, diventa, no, un'ottima sintesi di tutta una serie di avvenimenti che noi abbiamo studiato. E ora riprendiamo il passo. Prima però dobbiamo dire che sul tema del grande fenomeno che è quello del teatro popolare in età ellenistica, avete sentito? Cioè, noi torneremo prossimamente, abbiamo letto intanto nei teatri di Alessandria, ancora al tempo in cui vi si insediarono gli arabi, ve ne erano circa 400, si susseguivano in gaia promiscuità drammoni storici adatti al gusto dei vari popoli che si mescolavano nella variopinta metropoli. E naturalmente le sceneggiature di questi drammoni, così vengono chiamati, prendono spunto soprattutto da due apparati che noi abbiamo studiato in questi anni, cioè i racconti tratti dalle storie di Erodoto e quelli tratti dalle narrazioni romanzesche contenute nei libri della Genesi e dell'Esodo. Ora, questi drammoni ellenistico-alessandrini sono gli antenati di quelli che saranno poi in età contemporanea i radiodrammi e in seguito le telenovelle, no? Finzioni che prendono spunto dalla realtà che nascono, vedete, lontano, già durante l'ellenismo. Durante l'ellenismo entra tutto in incubazione. Cioè il romanzo e anche i radiodrammi e anche le telenovelle e le fiction, oggi diciamo la fiction. E con lo stesso, vedete, con gli stessi problemi, no? Vietate perché sono o troppo scolacciate, o troppo superficiali, o perché, ecco, no, stessa discussione con, però le studiamo lì. Ora, torniamo a camminare sul nostro sentiero. Ad Alessandria, quindi, è nata la leggenda dei 72 saggi traduttori. E il testo della lettera di Aristea, come abbiamo detto, di cui Canfora l'autrice ne presenta tutta una serie di citazioni, no? Messe insieme sotto forma di, questo è un saggio scritto sotto forma di romanzo, è databile intorno al 140 avanti Cristo, siamo alla metà del secondo secolo. Come è fatto questo testo? Che forma ha la lettera di Aristea? Beh, intanto prima di tutto dobbiamo dire che nella letteratura dell'ellenismo il genere letterario della lettera, cioè dell'epistolario, sostituisce e precorre il genere che poi chiameremo in tempi moderni il saggio, no? E poco fa abbiamo appena letto alcune pagine di un saggio scritto sotto forma di romanzo, no? Questo capitolo. Ora, la lettera in età ellenistica è un testo per argomentare, cioè per esprimere le proprie idee, le proprie opinioni, il proprio pensiero, le proprie riflessioni, soprattutto di carattere esistenziale. Ora, il genere della lettera si affianca in questo momento al genere del dialogo, che, come ben sapete, ha avuto in Platone il suo grande codificatore. I dialoghi di Platone sono una delle più grandi raccolte di saggi della storia del pensiero umano, e i dialoghi di Platone sono un apparato che sta insieme alla letteratura bellica, a tutta la letteratura greca che abbiamo visto, e i dialoghi di Platone a parte sono uno dei grandi apparati della storia del pensiero umano. E quindi i generi letterari della lettera e del dialogo perseguono l'obiettivo di argomentare, cioè di dare forma ad una opinione, ma per far ciò le autrici e gli autori sentono la necessità di costruire significative immagini allegoriche. Tutte le volte che voi scrivete per la biblioteca itinerante, no? E un plauso va a tutti quelli che, a tutte quelle persone che scrivono, no? È come se voi scriveste una lettera per dare forma ad un'opinione, facendo quasi sempre ricorso, anche senza accorgersene, alle allegorie. E allora, che cos'è la lettera di Aristea? Guardate sul punto 2 del repertorio. La lettera di Aristea è un testo epistolare scritto sotto forma di racconto indirizzato a un certo Filocrate, no? Filocrates, dove governa l'amicizia? È un testo di propaganda che vuole veicolare una serie di idee dell'ellenismo tipiche della cultura greca dentro gli ambienti dell'ebraismo. Quali idee contiene la lettera di Aristotele? Allora, prima di tutto contiene un'idea di fondo molto importante, e il riconoscimento di questa idea diventa una testimonianza storica precisa sull'integrazione tra la cultura ebraica e la cultura greca. L'autore della lettera di Aristea scrive che il testo della Torah, tradotto dai 70, deve essere considerato il testo ufficiale della legge di Mosè. E questo accreditamento viene fatto senza più bisogno di ricorrere alle leggende, cioè si afferma soltanto che il Dio di Israele ha voluto che i 70 traduttori ebrei, che via via hanno lavorato alla traduzione della Torah, possedessero una forte preparazione culturale di matrice greca e una profonda educazione intellettuale di carattere ebraico. Questo l'ha voluto Dio, quindi questa è la traduzione. Questa è la parola di Dio. Il termine ebraico Torah non viene esplicitamente tradotto in greco ed è una di quelle parole ebraiche che viene inserita così com'è nel glossario, nel vocabolario dell'ellenismo, no? Semmai in questo momento, attenzione, viene accentuato il suo significato didattico piuttosto che politico, perché Torah, come sapete, nel corso dell'esilio e subito dopo l'esilio babilonese, no? E abbiamo studiato tutti questi avvenimenti, cioè quando c'era da rifondare il nuovo Stato di Israele unificando tutte le componenti della società ebraica, quindi la scrittura fa da costituzione, no? Ricordate? Torah allora significa la legge è uguale per tutti. In età ellenistica viene messo in evidenza il significato pedagogico di questo termine, anche, soprattutto. E Torah significa la legge è un insegnamento valido per tutti. Quindi attenzione, perché c'è un cambiamento o perlomeno un allargamento del concetto. La legge è uguale per tutti ed è un insegnamento, ecco, valido per tutti. E a questo proposito l'autore della lettera di Aristea espone come propri di ebreo una serie di concetti tipici della filosofia greca, come l'idea di provvidenza presente nella natura, l'idea del dominio di se stessi di fronte alle passioni umane. Guardate, queste due idee che l'autore della lettera di Aristea dice di coltivare come ebreo sono due idee, come ben ricordate, coltivate dalle scuole epicuree, stoiche e scettiche, no? La provvidenza, tipicamente concetto stoico, no? Il dominio su se stessi, epicureo, stoico, scettico, tutte le scuole. Ora, noi non ci dobbiamo certo meravigliare di questo fatto, perché siamo ad Alessandria, qui nel secondo secolo avanti Cristo ci sono le scuole di filosofia greca più importanti dell'ellenismo, quindi è chiaro che l'autore della lettera di Aristea è la calunga su tutte queste questioni e apprezza questo tipo di mentalità dal senso della lettera di Aristea, come ebreo e come cittadino di quella città, di quella polis. Dal testo della lettera di Aristea, abbiamo detto nel 140 avanti Cristo, la seconda metà del secondo secolo avanti Cristo, noi capiamo che la contiguità, la vicinanza e possiamo dire l'integrazione tra la cultura dell'ebraismo e quella dell'ellenismo è un fatto compiuto. E il clima culturale nel quale viene composto il testo della lettera di Aristea ci fa capire che dentro le comunità della diaspora ebraica, soprattutto ad Alessandria, dal secondo secolo avanti Cristo, si formano dei gruppi che coltivano argomentazioni intellettuali e assumono atteggiamenti eterodossi, cioè fuori dal solco della tradizionale separatezza, no? E noi questo concetto lo capiamo, perché sappiamo, lo abbiamo studiato, che proprio in questo periodo sta fiorendo la significativa e vivacissima dal punto di vista culturale esperienza delle ecclesie, Ora, siamo in mezzo, succede questo, no? Cioè, tutto questo è frutto, no? del dibattito nelle credine. Quali atteggiamenti intellettuali fuori dalla tradizione vengono assunti? Dall'ebraismo, dall'autore della lettera a Galatea? Beh, il primo atteggiamento intellettuale di questi gruppi alternativi alla tradizione è quello di cominciare a leggere i libri della Torah, i primi cinque libri dell'Antico Testamento, interpretandoli in modo allegorico, cioè in chiave metaforica, cioè in modo che possano essere proposti come un insegnamento per tutti, che non riguarda solo noi, il popolo, la nostra etnia, riguarda tutti. Cioè qui c'è una metafora che riguarda tutti, da Adamo ed Eva, i patriarchi, e sono metafore che riguardano l'umanità intera, no, queste faccende qua. Ora, con dei valori che riguardano una legge, le leggi che riguardano l'umanità intera. Cioè, si comincia a fare l'analisi del Midrash, cioè del genere letterario con cui sono stati scritti questi libri, interpretandolo per quello che è il Midrash, non come un racconto storico, ma come un testo cerimoniale di tipo mitico, cioè come una rapsodia, una ricucitura, no? Scritta, tratta da un vastissimo repertorio di leggende tramandate oralmente. E beh, si comincia a capire in questo momento, anche attraverso il lavoro dei grammatici alessandrini, nei gruppi di studio attivi in biblioteca e nel museo, che è l'altra grande struttura culturale, no? Ve l'ha ricordato, operante ad Alessandria, che tutte le leggende inserite dagli scrivani dell'esilio nei testi del Pentateuco provenivano dalla cultura di altri popoli, soprattutto dalla cultura mesopotamica, di lingua accadico-sumerica, l'epopea di Gilgamesh, le Numaeri, quindi ad Alessandria. Poi sarà quel grande intellettuale che si chiama Filone Alessandrino, che rincontreremo a suo tempo per dare una rinfrescata alla nostra memoria, cioè a codificare il ragionamento, no? Sarà Filone Alessandrino il grande tessitore di tutto questo ragionamento. Ebbene, ad Alessandria gli intellettuali ebrei e l'autore della lettera di Aristea ne dà testimonianza, cominciano a scrivere che i codici dei primi cinque libri dell'Antico Testamento e dei libri dei profeti si sono formati in integrazione con la cultura delle leggende e delle epopee di Babilonia, cioè attraverso la cultura mesopotamica maturata in esilio. E allora, perché mai non ci sarebbe dovuta essere l'integrazione tra la legge di Mosè e la potente lingua e cultura ellenica? È chiaro. Anzi, arrivano a pensare un parallelismo. La diaspora, la dispersione degli ebrei sul territorio dell'ellenismo, non è forse una situazione, una ruota, no? Simile a quella che si era determinata con l'esilio a Babilonia? Ecco perché siamo qui. Ebbene, c'è un disegno, no? Ecco, per cui siamo qui, perché così la nostra cultura diventa una cultura più forte, in integrazione con quest'altra cultura che è fortissima. La lettera di Aristea quindi può essere considerata come il manifesto di quegli intellettuali che costruiscono la giustificazione teologico-filosofica dell'integrazione tra la cultura ebraica e la cultura greca. Se Dio ha permesso e ha voluto, allude l'autore della lettera di Aristea, che nel corso dell'esilio babilonese, cioè nel VI secolo a.C., gli scrivani ebrei attingessero a piene mani ai modelli allegorici della forte cultura mesopotamica, adesso, nel secondo secolo a.C., ribadisce l'autore della lettera di Aristea, non solo è lecito, ma è anche doveroso che l'ebraismo si uniformi ad una cultura altrettanto forte come quella greca. Difatti, pensa l'autore della lettera di Aristea, è utile che le culture ricche di sapienza operanti sul territorio dell'ellenismo stringano un'alleanza per rendere più forte e più ricca di sapienza la cultura dell'intera ecumene. E questa è una bella pensata. Ora, si parla di integrazione culturale, vedete, è un tema di grandissima attualità. Ora, quale di queste azioni, vedete sul punto 2, completare, finire, terminare, aggiungere, perfezionare, arricchire, rinforzare, metterete per prima accanto all'azione di integrare? Beh, scegliete, riflettete secondo la vostra esperienza e scrivete, state la vostra scelta, scrivete quattro righe in proposito. Il processo di integrazione culturale messo in atto dagli scrivani ebrei deportati nel mondo mesopotamico ha creato un clima attraverso il quale tutti gli israeliti esiliati a Babilonia hanno gradualmente perduto lo status di prigionieri e sono diventati ospiti, perché così è successo. E così il fenomeno della diaspora sul territorio dell'ellenismo ha prodotto una situazione ed una mentalità per cui numerosi gruppi di cultura ebraica, soprattutto ad Alessandria, hanno ripensato il concetto della separatezza, cioè per farla combaciare con le idee di accoglienza e di ospitalità. Ora, questo avvenimento intellettuale si manifesta, come abbiamo studiato, nel Conflicti delle Crisi, no? Abbiamo studiato questo avvenimento e ora ne traiamo le conclusioni. Abbiamo citato la parola ospite, no? E quindi torniamo al romanzo che stiamo leggendo, perché l'ospite atteso da Heinrich Conrad sta per arrivare al castello e Heinrich mira la carrozza, anche se ormai non si vede più tanto bene. Senza armi, perché vedete la pistola l'ha rimessa nel cassetto. No, mi viene da pensare che poi Sandor Marei userà poi da dottore XII di tempo dopo. Questo personaggio è probabilmente un personaggio nel quale dei svolti poi autobiografici che vanno al di là del personaggio stesso. Ma leggiamo dalle braccia. Erano già passate le 7 quando il generale uscì dalla sua stanza, appoggiato al bastone da pazzente dall'impugnatura di avorio, percorse a passo lento e regolare il lungo corridoio che collegava a quell'ala del castello, le camere adibite a suo uso personale con la zona di rappresentanza, il salone da ricevimento, la sala a musica e i salotti. Le pareti del corridoio erano tappezzate di vecchi ritratti, vi si allineavano incastonati in cornici dorate ritratti di antenati, di nonni e di nonne, conoscenti, antichi dipendenti, compagni di reggimento e celebrità ospitate un tempo al castello. Nella famiglia del generale viveva la tradizione di tenere al servizio della casa anche un pittore. Per lo più si trattava di ritrattisti di romani di passaggio, ma ogni tanto ne capitava anche qualcuno più rinomato, come il praghese che aveva trascorso 8 anni al castello ai tempi del nonno del generale e aveva fissato sulla tela tutti coloro che si erano trovati davanti ai suoi pennelli, compresi il maggiordomo e i cavalli più celebri. Le bisnonne e i bisnonni erano cadute vittime del pennello di artisti occasionali, guardavano dall'alto con occhi bitteri in tenuta di gala, quindi venivano alcuni volti maschili pacati e composti, erano coetanei dell'ufficiale della guardia, uomini con baffi alla magiara e ciocche inanellate ricadenti sulla fronte in abito nero da cerimonia o in alta uniforme. Quella sì che era una generazione in gamba, pensò il generale, mentre guardava le figlie di parenti, amici e commilitoni di suo padre. Erano uomini splendidi, benché di natura un po' schiva, poco portati a vivere in armonia col mondo, orgogliosi, però credevano in qualcosa, nell'onore, nelle virtù virili, nel silenzio, nella solitudine, nella parola data e anche nelle donne. E quando subivano una delusione si rifugiavano nel silenzio. La maggior parte di loro aveva trascorso in silenzio la vita intera, dedita ai propri doveri e all'osservanza del silenzio come all'adempimento di un voto. Verso la fine del corridoio erano appesi i quadri francesi, ritratti di antiche dame con acconciature altissime incipriate e di gentiluomini in parrucca pingui e con labbra voluttuose. Erano i parenti lontani della madre, volti che spiccavano su sfondi colorati di azzurro, rosa e grigio tortola, estranei. Quindi seguiva il ritratto del padre in uniforme da ufficiale della guardia e uno dei ritratti della madre con un cappellino piumato e un frustino in mano come una cavallerizza da circo. Veniva poi uno spazio vuoto di un metro quadrato circa tra un ritratto e l'altro. Una leggera linea grigia incorniciava il fondo bianco e indicava che in passato gli era stato appeso un dipinto. Il generale proseguì con espressione impassibile, lasciandosi alle spalle il quadro vuoto. A quel punto iniziavano i paesaggi. Alla fine del corridoio, vestita di nero, con la minuscola testa di uccello coperta da una cuffietta bianca e inabitata, rosticava la baia. «Stavi guardando i quadri?» disse. «Sì». «Non vuoi che rimettiamo a posto il ritratto?» domandò Nini con la tranquilla franchezza delle persone anziane, indicando lo spazio vuoto sul muro. «Esiste ancora?» chiese il generale. La baia lui aveva conservato il dipinto. No, disse lui dopo un breve intervallo. Quindi proseguì in tono più sommesso. Non sapevo che lo avessi conservato, pensavo che lo avessi bruciato. È assolutamente irragionevole, disse la baia con voce sottile e stridula, bruciare dei quadri. Certo, disse il generale in tono confidenziale, come si parla soltanto con la propria baia. Già che non cambierete nulla. Si girarono verso lo scalone e guardarono in basso, in direzione del vestibolo, dove un valletto e una cameriera stavano sistemando dei fiori nei vasi di cristallo. Nelle ultime ore il castello era tornato a vivere come un meccanismo al quale si è stata ridata la carica. Tornarono a vivere non solo i mobili, le poltrone, il sofà, liberati dalle federe e tela dell'estate, ma anche i quadri alle pareti, i grandi candelabri di ferro battuto, gli oggetti ornamentali nelle vetrine e nella mensola del camino. Nel camino erano stati accatastati dei ceppi per accendere il fuoco, perché dopo mezzanotte la nebbiolina pungente delle notti di fine estate penetrava nelle stanze e ricopriva ogni cosa di una patina umida. Era come se all'improvviso gli oggetti avessero acquistato un senso, come se volessero dimostrare che ogni cosa al mondo possiede un significato solo in riferimento agli uomini, solo se diventa parte integrante del loro destino e delle loro azioni. Il generale guardava il grande vestibolo, i fiori sul tavolo davanti al camino, la disposizione dei sedili. Questa poltrona di cuoio, disse, stava a destra. Te lo ricordi così bene? Chiese la maglia battendo le palpebre. Sì, Conrad era seduto qui, sotto l'orologio, accanto al fuoco. Io ero seduto al centro, di fronte al camino, sulla sedia fiorentina. Cristina era di fronte, nella poltrona che un tempo apparteneva a mia madre. Ne sei certo? Domandò la paglia. Sì. Il generale si appoggiò alla balaustra della scala e continuò a guardare verso il basso. Il vaso azzurro di cristallo era pieno di daglie, 41 anni fa. Sì, credo che ti ricordi, disse la paglia e sospirò. Certo che mi ricordo. Hai apparecchiato la tavola col servizio di porcellana francese. Sì, col servizio a fiori, disse Nini. Va bene, annuì il generale tranquillizzato. Rimasero in silenzio per un po', contemplando la scena innanzi a loro, l'ampia sala da ricevimento, i mobili grandi e massicci che costituivano il ricordo, il significato di un'ora o solo di un attimo, come se in precedenza si fossero limitati a esistere, secondo le leggi dei tessuti, dei legni e dei metalli, finché era arrivato un istante, 41 anni prima, che aveva infuso in essi un soffio di vita e dato un senso alla loro esistenza. E adesso tornavano a vivere come un meccanismo dopo la carica, e anch'essi sembravano animarsi al ricordo. Cosa darai da mangiare al nostro ospite? Trote, disse Mimì. Minestra e trote, poi rotti, falsango e insalata, per finire gelato flambè. Il cuoco non lo prepara più da una decina d'anni, ma forse sarà buono lo stesso, aggiunse con aria preoccupata. Fai attenzione che riesca bene. Quella volta c'erano anche dei gamberi, disse in tono sommesso, come se parlasse tra sé. Sì, dice tranquillamente la Balia. A Cristina piacevano i gamberi, gli piacevano cucinati in tutti i modi. A quei tempi se ne trovavano ancora nel ruscello, ora non ce ne sono più. E se era, non potevo mandarli a prendere in città a quest'ora. Fai attenzione al vino, sussurrò il generale con un'aria di complicità. La Balia si accostò istintivamente fino al capo per distinguere meglio le sue parole, con la familiarità di un domestico che è nello stesso tempo un membro della famiglia. Fai portare su qualche bottiglia di Pomard dell'86 e dello Chablis da servire col pesce e una bottiglia di vecchio Mum, una di quelle giganti. Sai dove si trova? Sì. La Balia riflette, ma è rimasto solo il Brut. Cristina vedeva quello amabile. Un sorso, disse il generale, mai più di un sorso con l'arrosto. Non amava lo champagne. Cosa vuoi da quell'uomo? Chiese la Balia. La verità, disse il generale a voce molto bassa. La verità la conosci bene. Non la conosco, replicò lui alzando la voce, senza curarsi del balletto della cameriera che, udendo la sua esclamazione, smisero di sistemare i fiori e levarono gli occhi verso l'alto, ma li abbassarono subito e continuarono a spiegare le loro faccende. È proprio la verità che non conosco, egli aggiunse. Però conosci i fatti, disse bruscamente la Balia in tono avversivo. I fatti non sono la verità, rispose il generale. I fatti ne sono soltanto una parte. Neanche Cristina conosceva la verità. Lui Conrad forse la conosceva. E adesso gliela scapperò, concluse tranquillamente. Che cosa gli vuoi scappare? Domandò la Balia. La verità, ripeté, e tacque. Quando il balletto e la cameriera uscirono dal salone ed essi rimasero soli, la Balia si accostò a lui e appoggiò i gomiti sulla palaruzza come se stessero ammirando il panorama dall'alto di una montagna. In quella posizione, rivolta verso la sala in cui un tempo tre persone si erano trovate riuniti davanti al camino, disse: c'è qualcosa che devi sapere. Mentre stava agonizzando, Cristina ha invocato il tuo nome. Sì, disse il generale, io ero qui. C'eri e tuttavia non c'eri. Eri così lontano, come se fossi partito per un viaggio. Eri nella tua stanza e lei stava morendo. Era sola con me verso il mattino. Fu allora che invocò il tuo nome. Te lo dico perché stasera tu ne tenga conto. Il generale rimase in silenzio. Mi sembra che stia per arrivare, disse poco dopo, e si raddrizzò. Fai attenzione ai vini e a tutto quanto, Dimitri. Si udì in effetti lo scricchiolio della ghiaia sotto le ruote del landò. Il generale posò il bastone contro la palaruzza e cominciò a scendere i gradini per andare incontro all'ospite. D'improvviso si arrestò. Le candele, disse. Ricordi, le candele azzurre per la tavola, esistono ancora. Falli accendere per la cena e che rimangano accese. Queste non me le ricordavo, disse la Balia. Io invece sì, rispose il generale con ostinazione. Nell'abito nero, che gli dava un aspetto femminile, ma con il busto eretto e l'aria solenne, scese le scale. La porta del salone si spalancò e nel riquadro della grande porta vetri, dietro il balletto, comparve un uomo anziano. Hai visto? Sono tornato ancora una volta, disse l'ospite in tono sommesso. Non ho mai dubitato che lo avessi fatto, rispose il generale a voce altrettanto bassa e sorrise. Si strinsero educatamente la mano. E così l'ospite attese arrivato. E forse potremmo cominciare a trovare delle risposte a tutta una serie di interrogativi che sono emersi nelle pagine che abbiamo letto, no, di questo romanzo in queste ultime 4 settimane. I fatti non sono la verità, i fatti ne sono soltanto una parte, dice il generale, e noi ci siamo avvicinati, come sappiamo, al testo di questo romanzo per seguire la parola ospite, no, perché lo scrittore ha condotto la sua narrazione operando una distinzione qualitativa sul significato di questa significativa parola chiave, proprio come fa la lingua greca. Ricordiamoci che in greco c'è la parola xenos, che definisce un ospite qualunque, considerato poco timorato, sul quale si può infierire, E poi, come sappiamo, c'è la parola metuensos, che definisce l'ospite timorato che va rispettato comunque. Ora, di questo romanzo ne leggeremo ancora qualche pagina e poi ciascuno e ciascuno di voi potrà continuare per conto proprio. E ora torniamo sul nostro sentiero specifico. Il secondo atteggiamento culturale, abbiamo visto il primo, coltivato dagli intellettuali ebrei alternativi alla tradizione, che sono rappresentati dall'autore della lettera di Aristea, è quello di cominciare a ritenere non più necessaria un'osservanza rigorosa delle prescrizioni cerimoniali ebraiche espresse in modo pressante nelle pratiche del culto. Cioè, questi intellettuali si domandano se tutti i riti e tutte le formalità cultuali da rispettare tassativamente siano proprio necessari e necessarie per affermare i valori dell'ebraismo. Ora, l'autore della lettera di Aristea si domanda se le manifestazioni culturali siano ancora indispensabili in questa nuova realtà culturale che richiede di proporre i principi della legge di Mosè su tutto il territorio delle ecumene per quello che sono, dei valori. Ora, il nuovo atteggiamento di apertura verso la cultura e la filosofia greca, propiziato dallo scrivano che ha composto la lettera di Aristea, prende campo. E la volontà di superare la necessità dei culti dell'ebraismo, auspicata dallo scrivano che ha composto la lettera di Aristea, si manifesta concretamente. Guardate, certo che se noi ricolleghiamo, no, questi ragionamenti di apertura verso l'integrazione con il contenuto dei due libri dei Maccabei, sui quali abbiamo riflettuto qualche settimana fa e che sono stati scritti in questo momento storico, ci rendiamo conto che c'è un bel dibattito in corso nell'ebraismo. Cioè, sappiamo che i libri dei Maccabei pongono decisamente un freno, no, nei confronti dell'idea di aprirsi, di integrarsi, di abbracciare la cultura dell'ellenismo, etichettato come pagano, sincretico. Anzi, i testi dei libri dei Maccabei chiamano alla resistenza culturale, alla salvaguardia della tradizione e dell'integrità ebraica. Beh, lo fanno però in greco. I testi dei libri dei Maccabei rappresentano un ulteriore poderoso contributo al dibattito in corso sul tema dell'integrazione, ma con affermazioni e contenuti di tipo opposto a quelli presenti nel testo della lettera di Aristea. Quindi, come sappiamo, ci sono gruppi che si contrappongono a quelli che auspicano il superamento della tradizione, cioè gruppi che esprimono con forza i limiti e i pericoli insiti nell'integrarsi, primo fra tutti il pericolo, la paura di perdere l'identità. Ora, il dibattito intellettuale sul concetto di integrazione nelle comunità della diaspora, nelle eclesie, è di grande interesse perché produce interessantissimi frutti letterari. E bisogna ricordare che il tema dell'integrazione è sempre, con connotati diversi, di grande attualità, ma oggi purtroppo viene utilizzato per fomentare solo la paura piuttosto che per incentivare la cultura. Ma torniamo al dibattito in corso ad Alessandria. La lettera di Aristea è un documento di propaganda per l'integrazione dell'ebraismo nei confronti della cultura greca, ma contemporaneo alla lettera di Aristea, siamo nel 140, abbiamo detto, avanti Cristo circa, c'è un secondo testo di grande interesse che, come i libri dei Maccabei, reagisce alle idee di apertura propagandate dalla lettera di Aristea. Questo testo ha un titolo significativo: Saggezza di Salomone. Guardate sul punto 3 del repertorio. Nel testo intitolato Saggezza di Salomone, anche questo di autore ignoto, vi è un forte attacco contro quegli ebrei, non ce l'avete più, e allora ascoltatelo, perché magari sarà sfuggito, ascoltatelo, perché si ascolta. E ma succede, cioè io ogni tanto mi domando come possa tutto più o meno funzionare, in una situazione nella quale mi trovo che è un po' rocambolesca, ma comunque funziona, ce lo metteremo. Forse era troppo lungo. E ora, difatti qui c'è un assunto sul quale dovevo ritornare, infatti ci sono, c'è un effetto. Ascoltate comunque, saggezza di Salomone, che chiama quegli ebrei che si integrano figli di Caino, che vogliono staccarsi dalla comunità, così vengono chiamati. Figli di Caino che si considerano liberi pensatori e che vivono una doppia vita e danno più importanza alla lingua e alla cultura greca. Vedete, quindi parole durissime. Come possiamo capire, quindi lo scontro è durissimo. Chi vince, no, in questo scontro culturale tra gruppi ortodossi, no, tradizionalisti e contro traduzionisti, che fanno riferimento alla saggezza di Salomone, e gruppi eterodossi invece, riformatori e filotraduzionisti, che fanno riferimento alla lettera di Aristea. E guardate, noi sappiamo già che il processo di integrazione è inarrestabile e possiamo proprio constatarlo facendo l'analisi del libro intitolato Saggezza di Salomone, che si presenta come il documento dei tradizionalisti, come uno dei manifesti della propaganda contro l'integrazione. Ora, questo primo libro intitolato Saggezza di Salomone sarà seguito da altri tre libri che portano lo stesso titolo. Quindi nel corso di un secolo, cioè dal 140 al 57 a.C., vengono scritti quattro testi di autori diversi che si intitolano Saggezza di Salomone. Via via viene riscritto questo libro. Perché? Ma perché si evolvono anche le idee. Perché l'integrazione va comunque avanti. E nelle quattro opere omonime gli autori esaltano con enfasi la saggezza ebraica. E dobbiamo dire, prima di tutto, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che molto del materiale contenuto nel testo della saggezza di Salomone confluisce in altre opere. Difatti, con il testo della saggezza di Salomone ci troviamo di fronte ad una interessante operazione di travaso letterario, perché molto di questo materiale della saggezza di Salomone viene travasato in quel testo che si chiama Libro della Sapienza e che trovate nel canone della Bibbia. Sapete benissimo che c'è nel canone della Bibbia un libro che si intitola Il Libro della Sapienza o semplicemente Sapienza. Ora, il Libro della Sapienza, come sapete, è uno dei più interessanti testi del blocco dei Ketubim, cioè gli scritti sapienziali e politici della letteratura dell'Antico Testamento. È uno dei più affascinanti scritti filosofici della sapienza poetica verifica. Questo libro, in origine, si intitolava Libro della Sapienza di Salomone ed è stato scritto direttamente in greco tra il 50 e il 30 avanti Cristo, quindi in tempi recenti. È una classica opera dell'ellenismo. E ora, ritorniamo a riflettere sui quattro libri intitolati Sapienza di Salomone, i cui autori si prefiggono l'obiettivo di difendere la cultura ebraica preservandola dalla cultura greca. Ebbene, questa esaltazione della cultura ebraica avviene sì, ma prende forma con un uso sempre più intenso delle parole chiave, delle idee cardine della cultura greca. Quindi, per difendere i principi e i valori dell'ebraismo, si esaltano sempre di più i contenuti tipici della filosofia greca. Quindi il concetto più evidente è quello dell'esaltazione della ragione umana. Si esalta il fatto di come con l'uso della ragione si possa combattere ogni tormento del corpo, e sapete che questo è uno dei concetti fondamentali del pensiero di Epicuro, della lettera Meneceo. E abbiamo messo a confronto quindi i testi della lettera di Aristea e della saggezza di Salomone come se fossero i termini opposti, due termini opposti, per capire quale significativo dibattito sia in corso nelle ecclesie dal III secolo a.C. E il problema non è di stabilire chi vince in questo scontro, perché indubbiamente vince la cultura, come voi vedete. Cioè, il grande risultato, e qui sta la vittoria, è il frutto che matura nel corso di questo dibattito. Alla fine l'integrazione avviene con l'equilibrio tra le due culture, e questo risultato viene raccolto, con, come abbiamo detto, tra il 50 e il 30 avanti Cristo nello straordinario libro della Sapienza. Il libro della Sapienza è formato da 19 capitoli fatti di significative riflessioni esistenziali, uno dei manifesti dell'esistenzialismo. Vedete quanti libri della cultura veritica hanno fatto nel secolo scorso da manifesto all'esistenzialismo contemporaneo. Ora, il testo del libro della Sapienza raccoglie la sintesi degli elementi su cui si fonda il dialogo tra la cultura ebraica e quella greca. E il testo del libro della Sapienza rappresenta un mirabile lavoro di integrazione tra il pensiero contenuto nel testo del libro dell'Esodo e quello contenuto nei testi dei libri dei profeti, da una parte, dall'altra c'è Omero, c'è Esiodo, c'è Platone. Ora noi abbiamo studiato a suo tempo il libro della Sapienza. Guardate, si consiglia di leggere dal libro della Sapienza, segnatevelo, il libro, il capitolo 7, dal versetto 22 al 30 soprattutto, perché questo brano è un bellissimo pezzo di poesia in lode della Sapienza. Potete scegliere, no? In lode della Sapienza. Sapienza, capitolo 7, dal 22 al 30, c'è una vera e propria lode della Sapienza. Oggi si dovrebbe fare un manifesto per in funzione della crescita culturale del nostro paese. E beh, potete anche, basta che scegliate per esempio un versetto di questi che vi piace di più. Sono molto efficaci i versetti che sono lì in questo tema. Fate questa ricerca che è molto interessante. Ora, per studiare il libro della Sapienza occorrerebbe un intero percorso e non basterebbe neppure. E ora, in questo nostro itinerario a noi basta leggere una quindicina di versetti, quelli ci sono, visto? Tratti dal libro della Sapienza. Ci sono? Bene, non male. Per capire come l'idea della riflessione esistenziale, che poi si trasforma in protesta sociale, attenzione, e in pensiero filosofico del XIX secolo, sia frutto dell'integrazione intellettuale tra la cultura ebraica e quella greca. Guardate che anche i canti di lotta vengono da questa tradizione, poi entrano nella cultura yiddish, no? Queste idee forti che sono appunto le idee della protesta sociale del XVIII, XIX, XX secolo, no? E quindi Vedete, e lo sappiamo che è necessario studiare il passato per capire il presente. Questo lo sapeva per esempio Carlo Marx, il quale dalla cultura ebraica fa derivare molte parti fondamentali di questo pensiero di lotta. Ecco, ora leggiamo dal capitolo 2 questi versetti dal libro della Sapienza. I malvagi vaneggiano dicendo: comportiamoci da padroni con il povero che vive onestamente, non vi sia riguardo per la vedova e neppure per i vecchi e per i loro capelli bianchi. La nostra forza sia la norma suprema del diritto, perché i poveri non valgono niente. Tendiamo trappole all'uomo giusto perché ci mette in imbarazzo, si oppone alle nostre scelte, ci rimprovera di non rispettare la legge e ci accusa di incoerenza con l'educazione ricevuta. Egli pretende di conoscere Dio e si dice servo del Signore. Per noi e per i nostri progetti egli è un severo rimprovero. È insopportabile solo a vederlo. La vita del giusto non è come quella degli altri, il suo modo di fare è del tutto diverso. Ci considera ambigui e falsi, schiva le nostre abitudini come cosa sporca, dice che solo i giusti alla fine saranno felici e si vanta di avere Dio come padre. Ma sono proprio vere le sue parole? Proviamo a vedere come va a finire. Se il giusto è figlio di Dio, Dio lo aiuterà, lo libererà dalle grinfie dei suoi nemici. Mettiamolo alla prova con torture e insulti e vediamo fino a che punto sopporta il male. Condanniamolo ad una morte infame. Se è vero quel che dice, Dio interverrà in suo favore. Ebbene, i malvagi pensano così, ma si sbagliano. La loro cattiveria li rende ciechi. Non conoscono i progetti segreti di Dio e non immaginano che egli ricompensa chi lo ama e disprezzano l'onore riservato a chi è onesto. Dio ha creato la persona umana perché fosse immortale e l'ha fatta a immagine del suo essere divino. Solo per invidia dei malvagi la morte è entrata nel mondo e i malvagi stanno dalla parte della morte e ne fanno già esperienza. Le anime dei giusti sono al sicuro nelle mani di Dio e nessun tormento li colpirà. Vedete che è molto significativo e queste parole saranno sembrate sicuramente molto significative a Paolo di Tarso quando ha letto e ha studiato questo libro di impostazione neofarisea. Ora è doveroso ricordare che stiamo studiando questi argomenti, quindi è la lettura di questo frammento del libro della Sapienza, che è un'opera eccelsa, frutto della sapienza poetica e ellenistica, ne è una dimostrazione, perché questi temi costituiscono il terreno di coltura della formazione intellettuale di Paolo di Tarso. Paolo di Tarso partecipa attivamente a questo vivace dibattito del quale giunge eco all'interno di tutte le ecclesie che si sono formate sul territorio dell'ellenismo e alla luce di questo dibattito perfeziona la sua formazione culturale. Voi capite poi da dove arriva l'epistolario di Paolo di Tarso. Tutte queste opere sono un po' semi da cui poi germoglierà tutta quella che chiamiamo la letteratura dei Vangeli. Naturalmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere che riguardano la natura del dibattito in corso. E quali sono i nodi ancora da sciogliere? Beh, abbiamo lasciato in sospeso una serie di argomenti del serrato dibattito in corso nelle ecclesie sul tema dell'integrazione tra culture, che è un tema di grande attualità. Ce ne occuperemo la prossima settimana perché il viaggio continua e la scuola è qui perché l'apprendimento permanente, che se ne dica, è un diritto e un dovere di ogni persona. E ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Buonanotte, a corrente numerose e numerose.
Thank you.